Il mondo in un piatto. Storie di donne straniere che vivono in Friuli tra emozioni e cucina. Una trasmissione curata da Valentina Pagani. Chi è l'ospite di oggi?
Teodora Urustiati Puradisastra e vengo dall'Indonesia.
E un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Spazio, ben trovati per questa nuova puntata, da Valentina Pagani al microfono e ben trovata la mia ospite Teodora, che come abbiamo sentito arriva dall'Indonesia e oggi è venuta negli studi di Radio Spazio a trovarci. Teodora, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a te, Vale, per avermi invitata.
Qualche informazione su di te. Hai 41 anni, l'età sì. Non si dice di solito delle donne, ma noi lo facciamo sempre, poi tu li porti molto bene.
Grazie.
Abiti a Feletto Umberto, quindi vicino a Udine, e sei sposata da 15 anni con un friulano, quindi vi diamo già un indizio. Teodora è arrivata in Friuli per amore. Ma ci vuoi raccontare un po' la tua storia, da dove inizia?
Questa storia di amore, intendi?
Sì.
Accidenti, ok, inizia ormai, saranno stati 25 anni fa, più o meno, a occhio e croce, con delle lettere. Eravamo amici di penna dai tempi di scuola superiore e lì mano a mano poi sono arrivate le tecnologie che ci hanno facilitato le comunicazioni, come cellulari, internet, computer, eccetera. E quindi circa 10 anni dopo la nostra amicizia ci siamo sposati, diciamo così, il rapporto da amicizia che poi era diventata una storia di amore, forse, come posso dire.
Tu lo racconti con semplicità, ma in realtà penso che anche per gli ascoltatori sia una storia affascinante. Cioè, voi eravate degli amici di penna, vi scrivevate delle lettere.
Sì, sì, sì.
Quindi tu
con quelli col francobolli, eccetera, perché con la coda in posta, eccetera, dovevo mandare da lì. Poi comunque ci siamo rimasti sempre in contatto, no? Ci scrivevamo un po' di tutto.
Tu in Indonesia dove?
A Giacarta, vengo da Giacarta.
E lui?
A San Daniele, era a San Daniele, poi adesso siamo a Feletto Umberto.
E quindi dopo le lettere, dopo le mail, dopo i messaggi avete deciso di conoscervi perché vi piacevate già scrivendovi?
Sì, diciamo che chattando poi anche, no? Però non c'era ancora video, quindi l'ultima tecnologia era tramite chat e poi i messaggi, gli sms cellulari, così insomma quando ci trovavamo, forse avevamo gli stessi valori, lo stesso modo di vedere la vita, di pensare, così, quindi ci sembrava che fossimo compatibili, ecco, quindi abbiamo voluto poi verificare se anche dal vivo era così, insomma, fosse stata così.
Ed era così, il destino vi aveva scelti in un modo strano, però
sì, anche per noi era surreale in realtà all'inizio, per quello. Poi però dai, è andato bene, no?
E che cosa ti ha convinto a lasciare l'Indonesia per venire in Friuli?
In realtà forse era un po' incosciente, no? Tipo quando delle persone, eravamo comunque anche giovani, magari più reagiamo con impulsi, no? Insomma, come posso dire? Cioè con la pancia, ok, vado, parto e vediamo, no? Perché comunque eravamo giovani e quindi era un po' incosciente e non lo so se, cioè, mi ha convinto l'amore, insomma, no? Cioè,
e la tua famiglia che cosa ha detto?
Ma la mia mamma era abbastanza serena, ovviamente era triste, però l'importante per lei è che sposo, che una persona, una bella persona, no? Per lei, anche purtroppo, questa bella persona è lontana, però va bene così, insomma, per fortuna poi adesso anche negli anni la comunicazione con lei è più semplice, no? All'epoca magari era un po' più, adesso è abituata ormai con la lontananza e così.
Ma raccontaci del tuo impatto con il Friuli, la prima volta che sei arrivata qua.
L'impatto freddo, perché era la prima volta che ho visitato Friuli era in inizio primavera, tipo marzo, così. Uscivo dall'aereo, era a Milano, ero arrivata, che facevano 15 gradi a occhio e croce, che però per me era come stare in frigo già, perché in Indonesia abbiamo sempre la temperatura circa di 30 gradi, 33 così, quando c'è il sole, e anche quando piove magari si abbassa fino a 28, 27 così. Quindi 15 era già per me, come, quindi quello poi.
Ma ti sei abituata adesso ai freddi anche quest'inverno? Insomma, abbiamo avuto 0 gradi, meno 2,
sì,
meno 3.
Allora, ok, mano a mano, ovviamente dopo 15 anni sono adesso più abituata, no? Patisco di meno il freddo, però comunque non lo amo particolarmente, diciamo così. Alla fine esco poco quando c'è l'inverno, perché se no mi devo imbottire di piumoni, insomma piumini.
Soffri il freddo, io ti capisco, anche se sono friulana.
Ah, quindi. Veramente?
Di sì, anch'io.
Perché di solito amate il freddo e non sopportate l'estate, insomma, perlomeno, magari generalizzo, però... Vedo
io
che...
no, sono più simile a te.
Va benissimo.
E Teodora, a parte il freddo, non so, anche la gente, la cultura,
sì,
le città diverse.
Allora, la gente in realtà, ma tanti mi chiedono, no, che se ho avuto uno shock culturale in questo senso. In realtà qui in Friuli no, non ho mai avuto veramente un episodio di quello che possono dire razzismo, cioè trovo la gente molto cortese, molto carina, anche molto, ma anche lo dice anche mia mamma, insomma, no, che magari era un insegnante di tedesco, quindi magari da giovane viaggiava anche in Germania per fare corsi di lingue, così, di aggiornamenti. Lei là si sentiva che veniva trattata un pochino diversa, lei diceva. Qui in Friuli non, lei dice che ma quanta carina la gente, mi sorridono sempre, queste cose qui. E veramente, appunto, mi sento a casa subito, no? Forse perché abbiamo gli stessi valori tra italiani e indonesiani, no? Cioè abbiamo anche il legame in famiglia molto forte, no? Quindi c'è, cioè, la famiglia è molto coinvolta, in questo caso anche i miei suoceri, il mio cognato, questi qui sono molto aperti, gentili, veramente mi sono capitata in una bella famiglia, diciamo così, e quindi non sento questa cosa che dicono di individualismo, eccetera.
Quindi una bella esperienza la tua di immigrazione, sì. Non hai nessun difetto riscontrato nei friulani ancora? Dai, uno raccontacelo.
Come posso dire? Forse magari... non lo so, magari mi odiate dopo.
No.
Non di tutti, eh. Noto che c'è un pochino di più l'abitudine di pessimismo in qualche modo, no? Di guardare le cose nel lato, cioè di lamentarsi un pochino, forse perché vedo che io considero che comunque, nonostante tutto, gli italiani o i friulani sono più fortunati rispetto magari a tanti altri paesi come nel mio, no? Quindi noi magari, anche se abbiamo disgrazie, diciamo così, cerchiamo sempre di andare avanti, di sorridere lo stesso e di non pensare troppo ai problemi. Quindi qui ci sono forse troppe preoccupazioni in più, no? Magari anche per... Tendenzialmente la gente, non tutti ovviamente, però vedo che un po' si buttano giù più facilmente, o si butta giù più facilmente, o magari si lamenta un po' troppo.
Lo prendiamo come un consiglio il tuo: al prossimo lamento, sì, invece di lamentarci, facciamo un sorriso e pensiamo alle tue parole.
Si dice sempre, noi in Indonesia magari, dato che non abbiamo molto, magari la maggior parte della gente, perciò pensiamo sempre a chi sta peggio, no? Per tirarsi giù di morale, insomma, no? Magari quando appena c'è la pioggia, piove, vabbè, ok, però abbiamo l'ombrello, no? Insomma, queste cose qui, forse è questo che ho notato, no? Che magari...
te l'ho detto, lo prendiamo come un consiglio. Teodora, allora, nella seconda parte, adesso ci lasciamo per uno spazio musicale, parleremo con te di cucina. Vogliamo sapere che cosa si mangia in Indonesia di solito, come ti sei trovata con la cucina friulana. Poi so che la cucina è anche la tua passione, la tua professione, dopo ci racconterai tutto bene. A tra poco.
Benissimo. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. The line was gone.
Il mondo in un piatto, seconda parte.
E siamo di nuovo insieme qui su Radio Spazio per la puntata di oggi, assieme a Teodora, che arriva dall'Indonesia, ha 41 anni, abita a Felettonberto con suo marito, marito friulano. Lei si è trasferita infatti nel 2002 qui da noi proprio per amore, un amore che ha conosciuto tramite delle lettere, perché erano amici di penna, come si usava fare una volta, soprattutto alle scuole superiori. Si sono conosciuti così e si sono piaciuti, e appunto, come dicevamo, da 15 anni ormai è sposata e abita qui da noi. Teodora, che cosa si mangia in Indonesia? Perché in questa trasmissione si parla anche di cucina.
Oh, benissimo, il mio settore. Si mangia principalmente il riso come impasto principale. Non lo so se siete mai stati, come fosse in un ristorante cinese, no? Così è che come si mangia in quasi tutta l'Asia. Il riso accompagnato magari dalle verdure. E dalla carne o dalla proteina, che può essere proteina vegetale come tofu o tempeh, una cosa che magari qui è arrivata di recente, ma per noi esiste da sempre, una cosa indonesiana. Poi o pollo o carne, principalmente pollo, pesce, tempeh e tofu, perché la carne, soprattutto di bovina, perché ho 90% circa di indonesiani sono musulmani, il maiale si mangia poco, perciò si mangia principalmente se carne rossa e di bovina, però è costosa, quindi per noi la carne bovina è una cosa da festa. Quindi così, riso in bianco, riso al vapore con i vari condimenti, le verdure e carni.
Quindi questo pranzo e cena?
Sì, mangiamo il riso dalla mattina fino alla sera, tre volte al giorno.
Anche a colazione?
Anche a colazione. A colazione abbiamo un piatto tipico che si chiama nasi goreng, che sarebbe riso fritto se dobbiamo tradurre letteralmente, ma in realtà è riso saltato con salsa di soia, un po' di spezie, e di solito mettiamo tanto peperoncino, e poi quello che c'è, uova, verdura. È un piatto in realtà di recupero, no? Si utilizza di solito il riso di ieri sera, quindi la mattina il riso che è già freddo non è tanto buono da mangiare, così alla fine si salta in padella, e quello è un piatto tipico da colazione, diciamo.
Colazione salata, quindi?
Sì, colazione salata, va benché alla fine facciamo un po', alla fine mangiamo tanto anche pane, perché eravamo stati colonizzati per 3 secoli e mezzo dagli olandesi, perciò abbiamo anche preso le loro abitudini di mangiare panne con pindakas, che sarebbe il burro di arachidi, per dire. e quello può essere anche quello è una cosa da colazione, e perciò o col caffè o con il tè in questo caso. Quindi alla fine io tendenzialmente mangio la colazione dolce in famiglia, no? Per fare una cosa veloce. Anche la mia mamma magari mi preparava così il pane col burro e zucchero, quello era tipo la nostra merenda o colazione. Oh, e poi accanto magari ci faceva anche le uova strapazzate, così un po' stile olandese, no? Perché è quello più veloce per le mamme lavoratrici che star lì
certo.
a fare il riso saltato all'alba, no?
E, Teodora, quindi un modo di mangiare diverso dal nostro. Mm-hmm. Quando sei arrivata in Friuli, come ti sei trovata?
Era un po' complicato a gestire il gusto, forse, no? Perché è molto diverso. Noi utilizziamo molte spezie, mentre magari la cucina friulana è più delicata, ecco. Quindi tipo, il mio primo pasto erano gnocchi di zucca qui in Friuli, che per me però la zucca in Indonesia si utilizzava più che altro per fare i dolci, quindi trovando la zucca in versione salata con formaggio e burro per me era bella impegnativa, ecco, come gusto e anche come condimento, no? Forse, quindi...
Sì, sicuramente un piatto non leggerissimo. Ma adesso che cosa mangi principalmente? Cioè, cucini italiano, indonesiano?
A casa un po' di tutto in realtà, ma anche cucina del mondo, perché è sempre la mia passione, no? E poi scrivendo anche, o avendo scritto anche per un giornale indonesiano per 4 anni, lì la mia rubrica è sulla cucina del mondo un po', perciò un po' di tutto. Per fare cose veloci ovviamente la cosa italiana, perché insomma secondo me è un po' più express da fare.
Per esempio?
Ma pasta così, o le carni, la tagliata, spesso magari per cena ogni tanto facciamo la tagliata, o così, insomma cose semplici. Poi quando riesco magari faccio un po' di più, se faccio per me, per pranzo, così quando magari se pranzo da sola mangio più asiatico, no? Perché anche la cosa asiatica, i piatti asiatici, tipo verdure saltati con esso, così sono più veloci. La cena di solito andiamo di italiano.
Ma tuo marito, beh, a parte che è un uomo fortunato perché se sai cucinare di tutto, che cosa preferisce? C'è un piatto magari indonesiano che ti chiede spesso?
Sì, forse c'è una che non spesso, però ogni tanto mi chiede di fare una zuppa di pesce, insomma, con il latte di cocco, lemongrass, zenzero, così, e che mangiamo con il riso, o quindi utilizzo di solito o tonno o cozze o entrambi e via, quindi così una zuppa molto aromatica, no?
Ci hai fatto fame. E Teodora, la cucina dicevamo che è la tua professione, è diventata la tua professione, la tua grande passione. Che cosa fai nella vita?
Sono cuoca / insegnante di cucina, diciamo così. Collaboro principalmente con Civiform Cividale, insegno i corsi principalmente professionisti per gli adulti, quelli finanziati dalla regione, dal Fondo Sociale Europeo, no? Per i disoccupati e inoccupati della Friuli Venezia Giulia. E poi faccio anche dei corsi di cucina per i privati in giro, per le varie case, diciamo così. Spesso mai le signore vorrebbero appunto imparare, principalmente donne di solito quelle che mi chiedono, per quello dico signore, vogliono imparare magari la cucina etnica o la cucina asiatica, quindi mi chiamano, facciamo di solito un piccolo gruppo, no? Dipende anche quanto grande è la cucina, un piccolo gruppo di signore che si incontrano, infatti cuciniamo assieme, poi verso a casa loro, a casa di una di loro di solito, no? E poi finisce la lezione, si... O cenano loro, o a volte magari anche verso le 7 sette, così spesso magari faccio il pomeriggio per cena, arrivano i loro amici commensali e quindi serviamo così.
Bellissimo, fai la chef a domicilio.
Sì, chiamano più o meno così, no? Adesso cuoca a domicilio o personal chef, come chiamano, insomma, ma in realtà più che altro insegno che piuttosto che prepariamo assieme, diciamo così.
Poi tu avevi anche un blog che adesso...
un po' morto.
Ecco, non aggiorni più, però magari ricordiamolo agli ascoltatori come si chiama questo blog, così possono andare a sbirciare delle ricette che...
Ok, allora, si chiama Pura Cucina, punto blogspot, ma googlate Pura Cucina blog, dovrebbe uscire il mio blog, che da quando avevo la rubrica nel giornale indonesiano non ho più aggiornato, ma le ricette ci sono, insomma.
E tra poco ne lascerai una anche ai nostri ascoltatori, perché noi chiediamo sempre alle donne che vengono a trovarci una ricetta di un piatto tipico del vostro paese d'origine, quindi in questo caso l'Indonesia, che così anche i nostri ascoltatori a casa possono avere un consiglio per la cena o per il pranzo di stasera. Teodora, grazie veramente di cuore per essere stata con noi, è stato un piacere averti, conoscerti e scoprire anche le tue ricette, grazie.
Grazie a voi.
La ricetta dal mondo.
Allora, vi darei un piatto tipico nostro di feste, di solito facciamo questo riso col giallo di colore, quindi si chiama nasi kuning, che vuol dire in indonesiano proprio riso giallo, che facciamo per le feste di solito, come fosse, e lo facciamo a modo di cono, tipo con uno stampo a forma di cono, per i compleanni, per i festeggiamenti, perché il giallo per noi è il colore di festa, ma in realtà è semplicissimo da fare. La tecnica anche potete utilizzare per anche il riso in bianco, cioè questo riso è una tazza di riso, siete pronti? Avete già carta e penna? Allora, una tazza di riso, una tazza di latte di cocco e una tazza di acqua. Poi, come profumi, mettiamo lo zenzero, magari circa 2-3 fettine, 20-30 grammi così, leggermente frantumato in modo che i succhi escano. Poi un bastoncino di lemongrass, se lo trovate, ma qui a Udine si trova tranquillamente nei negozi alimentari cinesi, insomma asiatici, in zona stazione di solito li trovate. E poi mettiamo un po' di sale, e il giallo viene dalla curcuma. Noi utilizziamo il solito curcuma fresca, ma qui potete tranquillamente utilizzare anche polvere di curcuma, circa mezzo cucchiaino per quella dose lì. E poi mettete tutti quegli ingredienti in un pentolino, coprite e mettete su una fiamma bassa, media bassa, diciamo così, e cuocete fino a quando l'acqua si sarà tutta assorbita del tutto, liquido in questo caso, no? Sia latte di cocco che l'acqua viene assorbita del tutto dal riso, quindi quando non vediamo più l'acqua che galleggia, no? E poi sentiamo il rumore tipo puff puff così, che vuol dire si sta riducendo l'acqua, se lo spegniamo e lasciamo riposare sempre coperto per 10 minuti, 15, ed è pronto così, viene mangiato così.
Che tipo di riso ci consigli di utilizzare?
Cioè, è vero, mi ero dimenticata di dire riso thailandese in questo caso. Qui noi in Indonesia abbiamo diversi tipi di riso thailandese, come anche qui avete arborio, viale nenano, queste cose qui. Ma qui quello che potete trovare facilmente è il riso thailandese. Riso jasmine, a volte dicono, perché il profumo potrebbe ricordare quello di gelsomino, per quello si chiama riso jasmine.
Avete ascoltato Il mondo in un piatto, storie di donne straniere che vivono in Friuli tra emozioni e cucina. La trasmissione si può scaricare dal sito www.radiospazio103.it.